Fuori registro. Voci tra i banchi di scuola.
They offer me, the office offer me the shop. Said I better take everything they got. Do you want to make tea at the BBC? Do you want to be, do you really want to be a cop? Career opportunities are ones that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunities are ones that never knock.
Buonasera, bentrovate, bentrovati. Una nuova puntata di Fuori Registro, voci tra i banchi di scuola. Lara Pepitone e Chiara Pappalardo.
Buonasera.
Dunque, vi ricordiamo subito, per non dimenticarci, i numeri per contattarci. Se volete chiamare in diretta 02 33 001 001, per scriverci 331 6214 013, WhatsApp o SMS, oppure la mail diretta @popolarenetwork.it. Dunque, nella puntata di oggi parleremo dei patti educativi di comunità e di dimensionamento, cioè dell'accorpamento di più scuole con il conseguente taglio di dirigenti. Sono due temi che sembrano distanti, però invece ci parlano entrambi di quello che la scuola può fare oppure non può fare per supportare i bambini e le bambine o i ragazzi e le ragazze nel loro percorso di crescita. La scuola, lo sappiamo, con la sua diffusione capillare, di fatto rimane l'unico presidio educativo che è in grado di fare prevenzione rispetto ai fenomeni di intolleranza e di violenza a cui stiamo assistendo anche negli ultimi giorni, e di cui, per esempio, l'episodio di Youssef, il ragazzo accoltellato alla Spezia qualche giorno fa, è la più recente manifestazione. Abbiamo sentito, abbiamo letto sui giornali, nel dibattito pubblico, per alcuni la soluzione è di tipo repressivo. Quindi si parla di espulsione, di denunce preventive o addirittura di metal detector. Ci sono delle scuole che li hanno già inseriti. Ma per noi, e per altri più autorevoli, la risposta più efficace è la prevenzione, che può essere attivata solo, ma proprio solo, se la scuola e le altre agenzie educative restano vitali sul territorio. Però purtroppo le politiche governative sembrano andare in una direzione diversa, e questo risulta evidente se pensiamo ai proclami orientati verso la repressione più dura oppure allo spostamento di risorse pubbliche dalla scuola, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata e di cui parleremo anche adesso. Perché ci teniamo a ricordare che è di pochi giorni fa la notizia che il Consiglio dei Ministri ha decretato il commissariamento della scuola nelle regioni Umbria, Sardegna, Toscana ed Emilia-Romagna. Perché questo? Perché, secondo il Ministero dell'Istruzione e del Merito, queste regioni non hanno approvato i piani di dimensionamento per il prossimo anno scolastico, piani che c'è stato detto dal governo che erano stati previsti dal PNRR. Cosa sono i piani di dimensionamento? Sono degli adeguamenti della rete scolastica all'andamento demografico. Sono piani messi a punto dalle regioni sulla base di criteri che però sono stati elaborati dal governo. In sostanza, le scuole che non hanno almeno 938 studenti, che è il coefficiente che il governo ha stabilito, vengono accorpate con altre. L'obiettivo, sostiene il Ministero, è quindi quello di adeguare la rete scolastica alla popolazione studentesca su base regionale. Rispetto al commissariamento di queste quattro regioni di cui abbiamo detto, il Ministero dell'Istruzione specifica che, citiamo letteralmente, la misura riguarda esclusivamente la riorganizzazione amministrativa e non comporta la chiusura dei plessi scolastici. Quindi la manovra, a quanto dicono, non dovrebbe portare alla chiusura appunto di scuole, di edifici scolastici, ma sicuramente, e questo lo possiamo dire con certezza, salteranno invece diverse presidenze e diverse segreterie. Ed è possibile quindi che alcune classi di scuole medie, di liceo, di istituti superiori vengano accorpate tra di loro.
Vediamo un po' di numeri. Ci sarebbe stato il mancato taglio di 69 dirigenze scolastiche, così suddivise: 23 in Campania. Ma per la regione Campania non è scattata nessuna figura, nessuna misura, perché la nuova amministrazione si è impegnata ad attuare il taglio entro fine mese. 17 tagli in Emilia-Romagna, 16 in Toscana, 9 in Sardegna, 4 in Umbria. A livello nazionale, secondo i programmi del Ministero, entro il 2027 dovranno essere tagliati 627 posti fra dirigenti e personale amministrativo.
Ma ci sono dei ma. Innanzitutto, l'assessora regionale all'istruzione della Toscana, Alessandra Nardini, in una nota ha dichiarato che quest'anno avevano già provveduto a dimensionare secondo le indicazioni del Ministero, però hanno sospeso gli accorpamenti perché era stato fatto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poiché si riteneva che il conteggio fosse sbagliato. Il conteggio degli accorpamenti, dalla Regione, sostengono che non era stato fatto sui numeri reali di studentesse e studenti, ma sulla base di una sottostima. In questo modo, seguendo i conti di Nardini, si passerebbe dai 16 accorpamenti imposti quest'anno dal governo ad 8, insomma dimezzando il numero dei tagli. In secondo luogo, ci sembra che non si sia valutato quali possano essere gli effetti concreti di tale misura, perché si dice che questa sia basata esclusivamente su un calcolo matematico. E ci siamo chiesti, ma si sono valutate per esempio le specificità orografiche, geofisiche e sociodemografiche di alcune aree? Pensiamo alla Sardegna, con la sua caratteristica conformazione. Chiudere le autonomie scolastiche e concentrarle significa sicuramente rischiare innanzitutto uno spopolamento. E poi eliminare presidenze e segreterie scolastiche significa necessariamente, l'abbiamo già detto, ridurre le attività culturali ed educative, che sono quelle che fanno anche prevenzione, soprattutto nei piccoli centri dove la scuola è spesso l'unico presidio pubblico.
Significa trasformare gli edifici scolastici in dei semplici contenitori di persone per poche ore al giorno e snaturare la loro funzione di presidio di comunità per gli studenti e per le loro famiglie. Il preside su più plessi è obbligato a spostarsi tra più sedi, spesso in comuni distanti. Meno presenza stabile significa meno autonomia e meno possibilità anche solo di immaginare progetti e attività extracurricolari.
Insomma, siamo in una direzione totalmente contraria rispetto ai proclami anche di questo governo sulla necessità di una scuola aperta al territorio, di una scuola aperta d'estate e di una scuola aperta al pomeriggio. E in scuole così accorpate e ridimensionate, con dirigente e personale amministrativo spalmati su molti pressi, diventa complicatissimo rendere le scuole dei presidi educativi, diventa oltremodo complicato avviare dei progetti capaci di contrastare la povertà educativa. Quei progetti, quelle alleanze fra scuola, enti locali e cittadini, che saranno l'argomento della seconda parte della puntata di oggi. Questa nazione brutta ti fa sentire asciutta senza volontà. La gioca a fare Dio manipolando il tuo DNA. Così se vuoi cambiare invece resti uguale per l'eternità. Ma non c'è niente che sia per sempre. Perciò se da un po' che stai così male, diploma in fallimento e una laurea per reagire. Puoi fingere bene, ma so che hai fame. Tutto è efficacia, razionalità, niente può stupire. E non è certo il tempo quello che ti invecchia e ti fa morire. Ma tu rifiuti di ascoltare ogni segnale che ti può cambiare, perché ti fa paura quello che succederà se poi ti senti uguale. Ma non c'è niente
così male. Il tuo diploma in fallimento è una laurea per reagire. Sai fingere bene, ma so che hai fame.
Stasera vogliamo parlare ancora una volta di educazione. Siamo fuori registro, voci tra i banchi di scuola. Per una volta ci lasciamo aiutare dall'etimologia. Educare viene dal verbo ex ducere, che significa tirare fuori, estrarre. Abbiamo il verbo ducere, che significa guidare, e un prefisso ex, che indica un movimento verso il fuori. Che cosa si porta verso il fuori? Si portano i talenti, le potenzialità, le inclinazioni individuali. Il termine istruire, invece, che è un altro termine che viene utilizzato quando si parla di scuola, dal latino instruere, significa costruire, quindi assemblare in una struttura. Il prefisso in questo caso, in questo termine, è il prefisso in, e quindi indica un movimento dal fuori al dentro. Il fuori è pieno e il dentro è vuoto. E ancora, se pensiamo al termine apprendere, sempre a livello etimologico, notiamo che viene dal latino ad prendere, prendere insomma, che significa ricevere e ritenere nella mente, imparare. In questo caso il movimento evidenziato dalla preposizione ad è un movimento che è una tensione verso qualcosa, verso un desiderio, possiamo dire. Educare allora è mettersi in ascolto, è mettersi in relazione e guidare i ragazzi, le ragazze, i bambini e le bambine, a riconoscere le proprie attitudini e a imparare attraverso l'esperienza. Educare è un fatto sociale e quindi è condividere una responsabilità. E allora ecco che i patti di comunità vanno proprio in tale direzione, la direzione delle alleanze educative tra enti, scuola e territorio.
I patti di comunità, o più precisamente i patti educativi di comunità, sono accordi quindi tra scuola, comune, famiglie e associazioni del territorio per creare una rete educativa più forte e inclusiva, soprattutto per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Sono uno strumento nazionale ma declinato sul territorio milanese con progetti locali che mettono insieme risorse pubbliche, scuole e mondo del terzo settore per contrastare povertà educativa e dispersione scolastica. Sono accordi formali tra la scuola, il comune e altri soggetti del territorio per costruire una comunità educante attorno ai bambini e ai ragazzi che vivono i quartieri, le città.
Insomma, l'idea è che la scuola non lavori da sola, ma si apra al quartiere, alle famiglie, alle associazioni, alle imprese per offrire percorsi educativi più ricchi e integrati. È una collaborazione che esiste anche prima dei patti di comunità, ma con la formalizzazione di questi patti le esperienze di collaborazione vengono messe a sistema, vengono strutturate secondo procedure che la rendono più efficace, che sono valutabili e che sono replicabili. Questi patti permettono di coordinare servizi educativi, culturali e sociali che sono già presenti sul territorio, e tipo il doposcuola, i laboratori, lo sport, la musica, le attività all'aperto, permettono di progettare insieme delle attività extrascolastiche, dei percorsi di inclusione e sostegno per chi è in difficoltà, per chi ha delle fragilità, e permettono di creare spazi e tempi educativi anche fuori dall'aula, nelle biblioteche, nei centri ricreativi, negli orti, nei parchi e nei vari luoghi di aggregazione. Ne parleremo questa sera con Elisabetta Nigris. E inizialmente Elisabetta Nigris è un docente ordinario presso l'Università di Milano Bicocca, dove insegna progettazione didattica e valutazione. Si è occupata poi di rapporto tra progettazione didattica e valutazione, di formazione dei neoinsegnanti, di innovazione didattica e ovviamente dei patti educativi di comunità e del rapporto fra scuola, territorio e terzo settore. Elisabetta, buonasera e benvenuta.
Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
Buonasera, benvenuta. Allora, Elisabetta, vuole aiutarci a capire meglio che cosa sono questi patti educativi di comunità e quali sono gli attori coinvolti?
Sì, allora, i patti educativi di comunità nascono nel 2020 da un piano scuola del Ministero nel periodo Covid per affrontare la situazione d'emergenza in quel periodo, in particolare tenendo conto che in quel periodo i problemi di diseguaglianza e di dispersione scolastica si sono acuiti tantissimo.
Sì.
Quindi l'idea era quella di incentivare, irrobustire, valorizzare i rapporti fra scuola e territorio già esistenti per costruire un'alleanza tra scuola e società, fra scuola e agenti del territorio, fra scuola e soggetti del terzo settore, istituzioni pubbliche e private, con lo scopo di applicare l'articolo 2 e 3 della Costituzione, cioè i principi di solidarietà sociale, di sussidiarietà orizzontale, e unire le forze per contrastare la diseguaglianza e la dispersione. Con due cioè basandosi e fondandosi su due principi: uno, che la scuola è immersa nel territorio. La scuola non esiste da sola, non è una cattedrale nel deserto ed è immersa in un mondo dove ci sono diversi soggetti, ma anche l'idea appunto che la scuola non è autoreferenziale, ma è uno di quelli che viene definito un bene comunale urbano, cioè uno di quegli spazi e servizi urbani che intesi come spazi e servizi di tutti, strettamente connessi a identità, cultura, tradizione di un territorio e funzionali allo svolgimento della vita sociale della comunità e alla crescita della comunità. Quindi la scuola non è un istituto, diciamo, che tecnicamente fornisce degli strumenti a dei soggetti inermi, ma è un contesto sociale, culturale, vivo, vivace, vitale, dentro nella società. E quindi l'idea era proprio quella, in qualche modo, di mettere a sistema rapporti fra la scuola e il territorio che c'erano già,
sì,
svilupparli dove non c'erano, pensando che i soggetti, soggetti educativi esterni alla scuola, che fossero del terzo settore o che fossero istituzioni pubbliche, biblioteche, associazioni di quartiere o gli stessi enti locali, potessero in qualche modo aiutare la scuola a far crescere le nuove generazioni.
Okay.
Con un particolare che viene poco citato e anche poco messo in atto, di promuovere anche in particolare la partecipazione degli studenti,
certo, certo,
alla vita della scuola. Diciamo che questo è un po' l'idea generale che poi si è sviluppata e in alcune città, ditemi voi poi se posso andare avanti un pochino, in alcune città ha generato delle linee guida, sono partiti Napoli, Torino, Roma, Milano, il comune di Milano però ha fatto le prime vere linee guida, non solo dal punto di vista, diciamo, istituzionale, burocratico, ma anche proprio tecnico-pedagogico, per aiutare questa coprogettazione, perché l'idea non è che un soggetto esterno va, si sostituisce alla scuola laddove la scuola non arriva o non è capace. Questo è un po' un possibile fraintendimento. Nemmeno che la scuola delega all'esterno quello che non ha voglia di fare, che non riesce a fare, che pensa che riguardi altri.
Professoressa,
l'idea è che proprio si coprogetta insieme un progetto, un percorso educativo in cui diversi attori, diversi soggetti collaborano, coagiscono per la crescita dei ragazzi e delle ragazze interne alla scuola, ma anche proprio per lo sviluppo dell'intera comunità, dell'intero territorio.
Professoressa, abbiamo visto che i patti a Milano si costruiscono a livello di quartiere, o meglio di zona, partendo da una scuola o da un gruppo di scuole che fanno da capofila. Ma lei può spiegarci quali sono i passaggi necessari per avviare i patti educativi di comunità?
Allora, i passaggi, cioè, si può partire dal basso e dall'alto, diciamo così, e da dentro o da fuori.
Quindi o dalla scuola o dalle istituzioni.
Giusto? O dalla scuola o dalle istituzioni, dalle associazioni, ad esempio associazioni sul territorio del terzo settore che partecipano a bandi, che hanno fondi per un progetto di contrasto alla dispersione scolastica, alla diseguaglianza, e propone alla scuola di progettare questo percorso. Oppure può essere scuola che interpella il municipio, una scuola che interpella la biblioteca di zona, le associazioni di quartiere o le realtà del terzo settore, per in parte sì, per supplire anche a servizi che la scuola non può dare, anche proprio per
magari per risorse anche, no?
Sì, sì, risorse e anche vincoli. Cioè, la scuola non può rimanere aperta tutto il giorno. I patti rientrano nell'idea della scuola aperta, certo. Però tenere una scuola aperta dal mattino alle 8 alle 8 di sera ha un costo molto alto, per cui il fatto di collaborare con associazioni che hanno spazi autonomi con cui co-costruire delle attività che vengono fatte in questi altri spazi può avere anche un'idea di sinergia proprio di uso delle risorse pubbliche. Pubbliche come bene pubblico, non tanto perché sono pubblico o privato.
Certo.
Sicuramente quello che è importante, e poi magari ci tornerà sopra la dirigente che interverrà, è importante partire da un'analisi dei bisogni, perché quello che a volte succede, cioè un'associazione che fa musica, allora si fa musica, c'è un progetto o dei fondi per fare sport, allora si fa sport, c'è il servizio di dopo scuola in zona e allora si fa quello. L'idea è di partire da un'analisi delle risorse del contesto, perché quelle ci sono ed è importante valorizzarle, ma tenendo conto che il vero fine è quello educativo, sì. Che la ha un mandato proprio anche istituzionale, il curriculum scolastico, e che quindi la progettualità deve partire dai ragazzi e dalle ragazze, dai bambini e alle bambine che sono lì con quelle caratteristiche, con quelle risorse anche personali, potenziali, ma anche con i bisogni formativi che cambiano da zona a zona, che cambiano da scuola a scuola, che cambiano anche a volte da gruppo classe a gruppo classe, per cui deve essere un progetto
che sia conto focalizzato, certo. Allora, le chiedo proprio un minuto e poi ci risentiamo dopo, perché abbiamo, non so se ha sentito prima, parlato del commissariamento di alcune regioni, quindi del dimensionamento, e abbiamo cercato questo link, no, tra questa notizia e i patti di comunità, sostenendo appunto che la scuola deve stare sul territorio, deve essere un ambiente vivo, e che più ci sono realtà che collaborano insieme, coprogettano, più si riesce a appunto fare un'analisi del territorio e anche a fare prevenzione. Allora, qui sono arrivati dei messaggi di alcuni ascoltatori che ci dicono: l'accoglienza indiscriminata di famiglie extracomunitarie che non sanno educare i figli e che hanno valori diversi dai nostri, questo è il primo motivo dell'emergenza sicurezza che viviamo in Italia, meno accoglienza e più sicurezza. Ecco, allora noi abbiamo così un po' citato velocemente il fatto che ci interessava appunto parlare dei patti di comunità e del fatto che sia importante questo tipo di coprogettazione, questo tipo di presenza sul territorio come presidi educativi culturali, proprio perché è importante fare prevenzione e non repressione. Allora, proprio un commento veloce, se riesce, su questo, allora, e poi ci risentiamo dopo.
Due velocissimi flash. Uno, il problema della sicurezza non è legato all'etnia e alla provenienza geografica, intanto perché molti ragazzi di provenienza migratoria sono cittadini italiani, sono nati in Italia o addirittura cittadini italiani, quindi non ha senso quello che si sta dicendo, ma anche perché grossi problemi di spaccio di droga ci sono stati nei licei blasonati del centro negli anni passati, quindi questo è già qualcosa che non corrisponde alla realtà, è una cosiddetta fake news. La secondo problema è che laddove ci sono problemi, piani educativi, progetti educativi forti, dove tutti gli adulti si alleano, si fa prevenzione. C'è il caso di questa scuola a Palermo che, riducendo le ore, riducendo i minuti orari, per cui fa 50 minuti invece che 60, cosa che peraltro si fa in moltissime scuole, è riuscita a ottenere una maggior copresenza, ha creato i progetti, i programmi, è riuscito a collaborare col territorio, ha completamente ridotto, o se non annullato, sia i problemi di aggressione e di violenza, sia quelli di dispersione scolastica. Certo. Perché il vero costo sociale sono i ragazzi che lasciano la scuola, e non la lasciano solo per problemi di sicurezza, la lasciano perché sono disamorati,
certo,
perché non si riconoscono in un certo tipo di scuola in alcuni casi.
Benissimo.
Quindi diciamo che è un po' più complesso.
Esatto, così volevamo una nota, un suo commento da
certo,
docente pedagogista. Allora, la salutiamo per il momento, ma ci risentiamo poi più tardi. D'accordo? La richiamiamo
fra
15 minuti. Grazie mille intanto per essere
grazie a voi
per essere stata con noi. Allora, sentiamo invece adesso Giulia Pelucchi, che è presidente del municipio 8 della città metropolitana di Milano. Giulia, buonasera e benvenuta.
Buonasera anche a voi, grazie dell'invito.
Benvenuta. Dunque, abbiamo detto prima con la professoressa Nigris, abbiamo spiegato agli ascoltatori quelli che sono gli attori coinvolti nei patti di comunità. Allora, il vostro municipio, che è il municipio 8, è stato il primo a Milano a sperimentare i patti educativi di comunità. Ci vuole raccontare un po' qual è stata la vostra esperienza?
Sì, allora noi abbiamo, diciamo, ancora prima del 2020, come citava giustamente la professoressa Nigris, abbiamo sperimentato i patti educativi territoriali, che appunto nascevano dal concetto di scuola aperta che lei ben richiamava, e proprio poco fa, diciamo, in vista del collegamento, ho recuperato la foto che facemmo nel dicembre 2017 nell'Istituto Comprensivo Alda Merini con il preside Rossi, sottoscrivendo proprio il primo patto educativo territoriale della città di Milano, che vedeva coinvolte una ventina di associazioni, la scuola, l'ente locale, quindi il municipio, e da lì, insomma, è partito un po' un percorso tra i nostri 10 istituti comprensivi statali, per cui poi alla fine tutti sono arrivati a sottoscrivere questi patti, e noi come municipio, per valorizzare proprio il senso che dal nostro punto di vista hanno, e cioè quello di, diciamo, far sì che le scuole possano stare aperte e svolgere funzioni anche più ampie rispetto a quelle a cui spesso vengono relegate, diciamo, abbiamo deciso di dare una premialità nell'erogazione dei fondi per il diritto allo studio, quindi oggi il Municipio 8 agli istituti che hanno sottoscritto i patti educativi di comunità viene riconosciuta una premialità e quindi hanno diritto a maggiori fondi proprio per il diritto allo studio.
Quali sono, nella vostra esperienza, le ricadute dei patti educativi di comunità sulla scuola e sugli studenti, ma anche sul quartiere, sulla realtà territoriale che gira intorno alla scuola?
Ma allora, secondo me la cosa più immediata, diciamo, che rende l'idea e la portata di questi patti è pensare che le scuole alle 4:30 potrebbero chiudere e non essere spazi in cui vengono fatte delle cose, no? I patti educativi ti permettono invece di utilizzare gli spazi, che spesso sono carenti, penso alle associazioni sportive che sono sempre alla ricerca di luoghi dove fare attività sportiva, e penso quanto questo possa agevolare in termini di gestione familiare, perché magari i propri figli si fermano a fare delle attività, perché magari da fuori vengano persone che possano svolgere corsi e attività all'interno delle scuole, e diciamo, oltre al presidio di mantenere un immobile di fatto che altrimenti starebbe chiuso un maggior numero di ore nella giornata, che è composta da 24 ore rispetto alle ore in cui sarebbe aperto, questo permette appunto di offrire dei servizi e degli spazi per il terzo settore, che riesce poi ad intervenire soprattutto nelle situazioni magari di maggiore marginazione, su appunto magari diciamo, partendo da dei luoghi che non devono essere raggiunti da famiglie che magari altrimenti non ci andrebbero, ma che riescono a intercettare sia quelle famiglie che quei ragazzi e quelle ragazze, come diceva bene anche la professoressa Nigris, che vengono così intercettate e che riescono ad essere seguite meglio anche in orario extrascolastico e quindi in un contesto diverso da quello della classe.
Ok, e ha detto quante sono le scuole del Municipio 8? 10?
Allora, gli istituti comprensivi sono 10, poi le scuole in termini di immobili sono complessivamente 87, quindi...
Sì, 10, intendo dire 10 quelle che 10 partecipano.
No, diciamo che i comprensivi, quindi sono... è come se partecipassero tutte le scuole, perché i comprensivi poi a loro volta hanno dei plessi interni, ma di fatto hanno aderito a questi patti educativi tutte le scuole del primo ciclo, quindi elementari e medie.
Ok. Quindi, insomma, allora, il Municipio 8 è Bovisa, giusto?
Noi andiamo da Quarto Giara, Corso Empione, Bovisa proprio non l'abbiamo ancora conquistata. Esatto, non ci alziamo la mattina pensando di poter comprare territori, quindi l'abbiamo lasciata al Municipio 9.
Ah, il 9, mi sono confusa io. Sì. Ok. Va bene, Giulia è stata gentilissima, molto chiara, e grazie di essere stata con noi. Ci sentiamo.
Grazie
alla prossima.
A voi, a presto.
Grazie. Arrivederci. Grazie.
Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. Yeah.
Eccoci tornati fuori registro, voci tra i banchi di scuola. Abbiamo appena ascoltato Giulia Pelucchi, la presidente del municipio 8. Stiamo parlando in questa puntata dei patti educativi di comunità, che sono degli accordi formali tra le scuole, abbiamo detto, tra le scuole, il comune e altri soggetti del territorio per costruire una comunità educante intorno a bambine e bambine, ragazze e ragazzi. L'idea quindi è che la scuola non lavori da sola, ma che si apra al quartiere, alle famiglie, alle associazioni per offrire dei percorsi educativi ricchi e integrati che vengono coprogettati ovviamente dai vari soggetti. E adesso abbiamo al telefono con noi Emanuela Giorgetti, che è dirigente dell'Istituto Comprensivo Madre Teresa di Calcutta in zona 4 a Milano. Pronto, Emanuela?
Preside, sì, buonasera.
Con noi, dirigente. Buonasera, buonasera e benvenuta.
Grazie.
E benvenuta.
Grazie dell'opportunità.
Grazie.
Buonasera.
Allora, volevamo chiederle, dal punto di vista di una scuola come la vostra, che opera in un quartiere vivo e complesso, che cosa significa promuovere un patto educativo di comunità e perché può fare la differenza per bambine e per famiglie?
Promuovere un patto educativo di comunità significa dare la parola al territorio, mantenendo anche la scuola al centro. Una scuola con un certo tasso di dispersione e la presenza di tanti alunni migranti o, come si dice oggi, a background migratorio. E per le famiglie significa fornire un canale preferenziale per esprimersi e dialogare con le scuole, con le altre istituzioni e le realtà territoriali e costruire insieme un processo partecipativo che deve coinvolgere genitori e soprattutto le ragazze e i ragazzi. E quindi vuol dire fondamentalmente fare comunità. Ecco, nella mia esperienza, quando sono arrivata alla Madre Teresa di Calcutta, proprio c'era un grandissimo bisogno proprio di ricucire delle relazioni, un po' anche con la complicità del Covid, insomma le situazioni che tutti conosciamo intorno agli anni 20. Appunto il patto è stato in questo senso è partito dal basso per la mia scuola, nel senso che come diceva prima Elisabetta Nigris, dall'osservazione del contesto, del bisogno proprio di ricucire delle relazioni, è nato il dialogo che poi ha portato alla costruzione del patto, che adesso è una realtà e insomma sta camminando
e funziona. E il suo istituto comprensivo quanti plessi ha?
Ha 5 plessi, un'infanzia, una scuola dell'infanzia, 3 scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado, quindi una scuola media. E abbraccia un territorio abbastanza ampio perché va dal quartiere Santa Giulia a Via Longheria e a Ponte Lambro, quindi quartieri Ponte Lambro, Taliedo e Morsenchio, quindi siamo in zona 4. E appunto c'è una complessità, un'eterogeneità, tante differenze, ecco, anche territoriali, che però trovano nel patto un modo per, diciamo, una modalità di ascolto e di valorizzazione. E è veramente una cosa preziosa, una possibilità, un'opportunità grande che la scuola ha avuto di avviare questi patti. Diciamo che è partita in autogestione, nel senso proprio da un bisogno di trovarsi, di ascoltarsi, anche solo a partire dal dopo scuola. Ne avevamo tanti e non riuscivamo a capire bene come sistematizzarli, armonizzarli. La proposta proprio del tavolo, che è partito dall'ufficio scolastico, ma condotto poi dalla professoressa Ningris e dall'Università di Cocca, con il coordinamento del Comune di Milano, è stato importantissimo in questo cammino.
Presidente, quali sono le attività proposte? Come si articola il patto che è stato messo in piedi nella nostra scuola?
Allora, il patto prevede una serie di si articola su una serie di incontri fondamentalmente. Abbiamo un'assemblea generale che si ritrova periodicamente nel corso dell'anno e un comitato operativo che invece si ritrova con maggiore frequenza. Di questo, in entrambe le, diciamo, gli organi fanno parte le studentesse e gli studenti, che proprio apportano un contributo importante nel pensiero, nella visione del patto. Quindi intorno a questa rete, a queste questi tavoli si discute fondamentalmente di tre tematiche: le scuole aperte, l'inclusione e il contrasto alla dispersione. Questi sono i tre pilastri. Però c'è proprio la possibilità di avere in dialogo fra di loro le tante realtà associative territoriali, anche territoriali e non le varie, gli enti del terzo settore che a vario titolo partecipano e collaborano con la scuola, che è una scuola complessa, ecco, proprio per questa ricchezza anche di origini e di storie, di vissuti, dove però c'è anche tanta vivacità.
Certo, appunto, e voglia anche proprio anche di stare insieme, immagino.
E voglia,
no?
Di stare insieme, sì, assolutamente sì.
Ascolti, una curiosità proprio concreta. Poco fa la professoressa Ningris ci diceva che fra i punti cardine che caratterizzano il progetto c'è ovviamente il coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze anche nella fase di progettazione. Quindi i ragazzi, l'ha detto anche lei, no? Non sono semplici utenti, sì, ma sono dei soggetti attivi nei patti, certo, educativi. E ci fa qualche esempio? Come si è realizzato questo coinvolgimento e quanto i ragazzi si sono sentiti coinvolti?
Diciamo che Milano, da questo punto di vista, è in una posizione un po' favorevole, perché da tantissimi anni esiste il consiglio delle ragazze e dei ragazzi, intorno al quale appunto si articola il Parlamentino, che era già esistente nella scuola, quindi lavorava già all'interno ed è stato agganciato proprio al municipio, alle attività del municipio 4, per cui gli stessi rappresentanti del Parlamentino sono all'interno del patto, e poi c'è anche, a seconda delle tematiche, dei bisogni, delle aspettative, insomma dell'argomento dell'incontro del patto, cambiano anche questi rappresentanti, che si fanno da portavoce dei bisogni più vari, ecco, che sono anche abbastanza concreti, cioè nel senso anche territoriali, non so, la presa in la cura di un certo luogo del quartiere. Milano, ripeto, ci offre molto da questo punto di vista, perché i municipi in genere stanno molto in ascolto dei ragazzi. Noi siamo riusciti ad avere la riqualificazione di un parchetto vicino alla scuola, vicino a un CAM, a un centro di aggregazione multifunzionale, ed è stata una bellissima esperienza proprio fatta dai ragazzi con il municipio e con le famiglie anche.
Sì, perché poi i ragazzi sono molto concreti, spesso chiedono delle cose che giustamente poi utilizzeranno. Intanto è tornata con noi anche la professoressa Ningris.
Eccomi.
È con noi.
Bentornata.
Bentornata, infatti. Volevamo fare una domanda a entrambe, sia alla dirigente Giorgetti che alla professoressa Nigris. La domanda è questa: volevamo capire se ci sia un effettivo riconoscimento istituzionale dei patti, però a livello istituzionale successivo rispetto ai municipi, non so, a livello di regione o di ufficio scolastico. Cioè, esiste un dialogo fra istituzioni perché il patto non diventi autoreferenziale ma sia riconosciuto davvero a livello istituzionale? Esiste già questa riconoscibilità oppure è da costruire?
Partirei dalla professoressa Nigris.
Allora, questa è una domanda delicata, nel senso che intanto c'è stata una frattura storica dovuta al fatto che i patti di comunità che erano stati promossi, istituiti e finanziati dal governo, dal ministro Bianchi, sono stati abbandonati dall'attuale ministero. Quindi l'attuale ministero non sta sostenendo e promuovendo i patti, né dal punto di vista finanziario né dal punto di vista istituzionale. Non li proibisce, ma non li sostiene. Rispetto agli uffici scolastici regionali e territoriali, dipende molto dalle realtà locali proprio. Nel caso di Milano, per esempio, le linee di guida sono state costruite in collaborazione fra il Comune di Milano, l'Università Bicocca e l'Ufficio Scolastico Territoriale, che è stato presente a tutte le riunioni e che ha contribuito a validare in qualche modo queste linee. In questo momento non hanno un vero e proprio riconoscimento se non a livello di ente locale. L'ente locale, in particolare Milano, ha molto promosso i patti di comunità sia a livello di municipio sia a livello cittadino. Ha dato risorse in termini spesso o di spazi o di beni appunto comuni, più che, però ha anche istituito dei bandi anni fa ed è molto presente sul territorio rispetto al tema della dispersione del contrasto e quindi anche dei patti. Io credo che peraltro l'ente locale abbia un grossissimo ruolo soprattutto di coordinamento, perché uno dei vulnus dei patti di comunità è che, io lo dico con un proverbio, piove sul bagnato in genere, nel senso che ci sono scuole che per la presenza di un'dirigenza molto sensibile illuminata o di un gruppo di insegnanti molto sensibili illuminati, attivi, o di realtà sul territorio più o meno militanti e comunque molto vitali, o di associazioni di genitori molto vitali, si verifica la capacità di attirare risorse, cioè attirare risorse proprio in termini di bandi, ma anche di realtà che si propongono nell'aiutare. Ci sono scuole dove magari c'è stato un grosso turnover di dirigenti scolastici, perché c'è stato, o in cui una dirigente ha 5-6 plessi molto distanti uno dall'altro, molto difficili, e non è del tutto in grado di gestire questa cosa. O ci sono delle reggenze, allora è più difficile e a questo punto lì non finisce per non arrivare niente. Quindi secondo me il municipio nel piccolo, nel micro, e soprattutto il comune nel macro ha un grosso ruolo nel distribuire, nel coordinare, ma non tanto perché si occupa di questa cosa, ma perché per esempio può far girare informazioni, può mettere in contatto, può creare connessioni, relazioni, e io credo che questo sia molto importante. Non so se ho risposto alla domanda.
Sì.
E invece la dirigente Giorgetti cosa ci dice? Appunto, chiedevamo rispetto al dialogo e alla anche al riconoscimento del patto, e a livello successivo rispetto ai municipi, come che indicava adesso la professoressa Nigris, quindi a livello di regione, di ufficio scolastico regionale, e se può raccontarci qualcosa, se ha anche a partire da esperienze.
Certo, io mi ritrovo pienamente in quello che ha appena detto la professoressa Nigris. Il Comune di Milano ci ha accompagnato in tutto il percorso, il nostro patto è stato proprio costruito a seguito delle linee guida dell'ottobre dello scorso anno, quindi del 2024, siamo stati accompagnati proprio in tutto il percorso, anche oltre che dal Comune di Milano, sempre presente, dal municipio, sempre presente agli incontri, una decina, sono stati molto allargati, anche avevamo la presenza dell'ufficio scolastico territoriale, quindi da questo punto di vista c'è stata una, diciamo, una valorizzazione, un interesse, un'attenzione. Quello che mi ritrovo pienamente in quello che ha detto la professoressa Nigri, quello che io nell'esperienza proprio territoriale e pratica penso che andrebbe, come dire, potenziato e migliorato è proprio il dialogo fra le istituzioni e anche un coordinamento proprio al di là delle risorse, no? Faccio un esempio: noi adesso abbiamo una revisione del disciplinare degli studenti, abbiamo dovuto rivedere anche i regolamenti proprio del disciplinare per le sospensioni, che speriamo sempre siano poche, perché mai ottiche repressive, sempre educative, però può capitare, e c'è un discorso di poter far vivere la sospensione in una realtà associativa territoriale. Ecco, dal suo punto di vista le scuole coi patti sarebbero avanti, cioè nel senso, certo, che avrebbero già a chi rivolgersi, a chi appoggiarsi. Ecco, in questo momento il Ministero, l'ufficio scolastico non ci dicono un no secco, però hanno detto: tenete al caldo queste relazioni, queste belle prassi, buone prassi che avete instaurato, però nel frattempo uscirà una normativa precisa, quindi noi ci fermiamo, no, a quel punto, e attiviamo le classiche canoniche sospensioni, quelle poche che facciamo ogni tanto all'interno della scuola. Questo è un esempio piccolo, no, ma del fatto che è importante anche che sia valorizzato, perché il processo di gestazione, diciamo, del patto è stato lungo e anche molto bello, ricco, allargato, e ha aperto un dialogo e dato un'opportunità di protagonismo a tanti, e però è bello che poi venga anche riconosciuto al di là dell'aspetto economico, proprio anche diciamo dal punto di vista normativo si è inserito, come dire, nella appunto ci sia in qualche modo un riconoscimento delle azioni che sono state messe in atto.
Al di là del riconoscimento, mi sembra anche che sia un peccato che in qualche modo non si approfitti della vitalità degli elementi di novità che vengono dal basso lì, e che non vengano poi assunti, sì, come modello, diciamo.
Sì, Milano vive una realtà in cui a livello territoriale c'è molto supporto, non lo dico perché, però è la verità, cioè io come dirigente mi sento anche molto supportata, però probabilmente ampliando un po' il cerchio a livello di ufficio scolastico regionale diventa un po' più difficile il dialogo, ecco, e quindi o far conoscere anche le belle esperienze, quindi forse anche questo aspetto di divulgare, quindi anche questa occasione è stata preziosa veramente, ma speriamo che se ne parli sempre di più e siano sempre più valorizzati, perché sono percorsi che fanno la differenza. Noi vediamo dei genitori da prima diffidenti, quelli del quartiere un po' più, come dire, un pochino più ricco, sì, avvicinarsi pian pianino, amalgamarsi nell'istituto e aver voglia di essere protagonisti, di esserci. Hanno proposto un caring day, una giornata bellissima in cui per un certo complesso i genitori si occupano della scuola con piccoli lavori, insomma, piuttosto che una giornata dell'intercultura di istituto in cui ci si ritrova, si cucina insieme, insomma, e tutto nasce da un dialogo, dal dialogo dei passi fondamentalmente, quindi
certo. Professoressa Nigris, così chiudiamo perché siamo in chiusura. C'è Luciana, un'ex insegnante, che ci dice: patti educativi mi sembra un'esperienza molto positiva, capisco che può dare fastidio a qualcuno, per fortuna che sopravvivono nonostante Val di Tara. E cosa possiamo pensare quindi per il futuro, o sperare che si riesca a mantenere?
Ma io non penso che diano fastidio, più che altro non vengono sostenuti, non vengono considerati, non vengono promossi. La filosofia che ci sta sotto, l'idea educativa, culturale, sociale e anche politica che ci sta sotto è molto distante dalla politica del proibire, del controllare.
Esatto,
insomma,
non interessa, certo.
Non interessa e viene quasi un po' svalutato. Io mi sono trovata insegnanti o anche genitori che hanno detto: ah sì sì, lei dice così, ma tanto quello che serve è punire. Va anche incontro alla pancia della gente e a quello che sembra più facile comprendere.
Certo.
È provato che nelle scuole dove c'è una progettazione, l'ha detto prima la dirigente, non è che non ci siano le sospensioni, non ci siano le punizioni, non ci siano delle regole, perché le regole fanno parte del progetto educativo. Ma se la regola diventa il progetto educativo, cioè, e soprattutto la punizione diventa il modo per farle rispettare, e non funziona, è provato.
Certo.
È provato, non può che inacerbare i contrasti, la violenza, l'aggressività, e questo è quello che noi stiamo vedendo. Cioè, c'è un aumento dei casi di violenza nelle scuole proprio in un periodo in cui si punisce
e si chiede sempre più repressione.
Esatto.
Ai docenti e ai dirigenti. E grazie davvero tantissimo a tutte e due. Salutiamo Elisabetta Nigris ed Elena Giorgetti. Grazie di essere stati con noi.
Grazie mille. Grazie.
Ciao.
Arrivederci.
Alla prossima, e ci vediamo martedì prossimo. Ci sentiamo martedì.
Sì.